Bene, riprendiamo un po' il tema che ho sviluppato ieri e cerchiamo di capirlo bene, perché non è un tema semplicissimo. Distinzione tra disposizione e norma, che è messa come distinzione tra segno e significato, è abbastanza banale. Non lo è banalissima, dovete pensare che noi viviamo di interpretazione e viviamo di segni. I segni stanno fuori di noi, l'interpretazione sta dentro di noi. Da questa bellissima immagine che vi perseguiterà fino all'ultima lezione, perché è contro il mondo delle fake news, ma è molto moderno tutto ciò, ma non è molto nuovo, nel senso che le fake news sono sempre esistite, anzi noi siamo sempre stati vittime di fake news. Uno dei grandi errori è confondere ciò che sta dentro nella nostra testa, che sono le idee, l'interpretazione per l'appunto, da ciò che sta fuori dalla nostra testa, nel mondo delle cose. Naturalmente questo è un problema che risale a Platone, Aristotele, se esiste un mondo esterno diverso dal nostro mondo interno, il racconto della grotta, va bene. C'è un problema filosofico, ma viva Dio, non sono un filosofo. Ho rischiato di diventarlo, ma la vita mi ha condotto su un'isola di selvataggio. E non essendo filosofo, a me il problema del rapporto tra le cose e le idee mi interessa fino a un certo punto. E il problema è che sono due cose diverse. Allora, questa bellissima icona di Mosè con le tavole rappresenta le cose. Le tavole della legge sono talmente cose che sono fatte di pietra e si possono infrangere. Si infrangono le leggi e si infrangono le tavole di pietra. Quello che sono i significati che si ricavano nelle cose scritte in quelle tavole, li costruiamo noi, sono frutto della nostra testa, capite? Ed è una cosa completamente diversa. L'oggettività del cartello di divieto di sosta è tale per cui, se uno, come spesso mi capita, si distrae un po' nel suo mondo delle idee e sbatte contro il cartello di divieto di sosta, si fa male. Il bernoccolo è il mondo delle cose. Il significato di quel cartello è un'idea. Ci può essere una discoteca che dentro, come suo arredo, ci mette un cartello di divieto di sosta. La cosa è identica, ma quel cartello perde il suo significato. Può essere dove ci si appende le giacche. Capite che anche la stessa cosa assume significati diversi a seconda di come noi la interpretiamo. E noi siamo in continuo rapporto di interpretazione. C'è interpretazione giuridica, è ovvio, l'interpretazione letteraria, alcuni colleghi ci hanno fatto la fortuna, ancora oggi noi abbiamo persone che leggono terzine di Dante, che sono cose rimaste lì da 800 anni e le continuano a interpretare con significati diversi. La traduzione in un'altra lingua è un'interpretazione, la musica è interpretazione, la pittura e l'arte è interpretazione. Che cosa ha voluto dire Lucio Fontana, che forse qualcuno di voi conosce, con quel taglio nella tela blu, 2 milioni di euro? Che cosa vuol dire? È un'interpretazione. E voi vedete che il taglio di Lucio Fontana, la terzina di Dante e le tavole di Mosè sono tutte cose che stanno nel mondo dei fatti, compreso il corpo di Homer ormai sfatto. È un fatto. Che cosa sia accaduto è un'interpretazione. E noi giuristi viviamo su questo crinale. Siamo continuamente, facciamo transporting tra i fatti e le idee. Il bello è che non ce ne accorgiamo. il più delle volte non ce ne accorgiamo, il che è abbastanza normale, è abbastanza normale. E ci sono eventi, cioè cose, che sono talmente da cliché che nessuno sta a ragionare sulla sua interpretazione. Tizio è ubriaco e uccide un paio di persone sulle vie pedonali. Che cosa c'è da discutere su quel fatto? Che lui fosse ubriaco è evidente, stava così. Che lui avesse investito le persone sulle linee pedonali è evidente. E i fatti sono di semplice interpretazione. Però c'è l'interpretazione. Tanto è vero che se Tizio poi gli smette di essere ubriaco e c'è abbastanza soldi, e dice l'avvocato, avvocato, faccio il possibile, e l'avvocato dice blum 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 blum, cosa posso fare, cosa posso dire. Non era ubriaco, no, era ubriaco. Non è colpa sua se era ubriaco, lo hanno ubriacato, gli alieni. Sono tutta una serie di fatti che io cerco di ricostruire per persuadere che quella qualificazione del fatto, cioè l'interpretazione, è diversa. Sto lavorando sull'elemento soggettivo, direbbe raffinatamente il giudice. Quindi, di fronte al corpo di Homme, se sia legittima difesa, qualcuno l'ha ucciso perché lui lo stava uccidendo, se sia suicidio, sono tutte interpretazioni di un cadavere. L'oggettività del cadavere è fuori discussione. Ma quello che è la qualificazione dell'evento è invece tutto da qualificare. E questo sarà un tormentone che ci porteremo avanti, perché è uno del... Ogni anno ci lavoro un po' di più su queste slide e ogni volta mi accorgo che le cose vanno anticipate, perché va sradicata la... il fake brain, nuova espressione del cervello fallace che abbiamo dentro nella testa, che ci porta sempre a confondere i fatti e i dati con le idee. Poi a un certo punto ci accorgeremo che anche i dati e i fatti non sono realtà così univoca. È il bello delle cose. Allora, dalla disposizione che è un fatto, l'esempio più semplice è un articolo di legge, si ricavano norme. Queste norme, ieri ho introdotto in distinzione, anche questa tutta teorica, tra regole e principi. Questo diciamo che è l'asse problematico della teoria del diritto costituzionale, della jurisprudence, della legal theory in America, Inghilterra, Germania, Francia, Italia, Spagna, in tutto il mondo. Negli ultimi 30 anni sono più i libri usciti su questa distinzione che su ogni altro oggetto, perché non è una cosa semplicissima, e quando dico a qualche mio collega, sai, sto facendo lezione su regole e principi, dice, ma sei matto, agli studenti del primo anno, sì, agli studenti del primo anno, perché avete ancora un cervello non sfatto dal diritto e dai relativi manuali, e quindi forse siete capaci di percepire queste semplici informazioni. Qual è la distinzione tra regole e principi? Ieri ve l'ho introdotta nel suo livello più semplice. Regola è costruita intorno a una fattispecie. Chiunque cagioni la morte di un uomo è una conseguenza giuridica. Il principio no. Il principio è quello che si dice con espressione latina, un favor, una disposizione che enuncia un valore, un bene. E qui ho messo la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo, interesse della collettività. C'è una fattispecie qui? No, e non c'è una conseguenza giuridica. Tanto è vero che si dice che le regole si possono applicare o non applicare, non c'è una via di mezzo. Se tu registri un evento che qualifichi come Tizio ha causato la morte di Caio, la conseguenza giuridica è quella, non meno di 21 anni di carcere. Di fronte a un principio invece le cose sono diverse, perché il principio è un'enunciazione secca. La Repubblica tutela la salute, Il che vuol dire che non possiamo essere malati. Chiunque venga sorpreso malato viene condannato a... Non è così. È un principio, è un favore per la salute, è un impegno della Repubblica a perseguire un fine che è la salute pubblica. E notate che questa è una norma molto moderna della nostra Costituzione, che è del 48. Negli Stati Uniti una norma del genere non c'è. È attualmente in discusso, una discussione un po' allucinante, al Congresso, la eliminazione di un principio di cura pubblica, il famoso Obamacare, la riforma sanitaria di Obama, che adesso i repubblicani vorrebbero togliere, ma non hanno coraggio di togliere, per paura di essere mangiati crudi. È una promessa, e la Costituzione è infarcita di questi principi. Tanto è vero che i nostri costituenti, quelli anche più colti, più sensibili, più famosi, usciti dai lavori della Costituente, dissero: siamo un po' delusi perché abbiamo messo molte promesse ma poca realtà. Lo disse Benedetto Croce, che non era un giurista, infatti ci capiva mezza, ed è una grande stupidaggine. Me lo disse anche Calamandrei, che era un giurista e non era per niente scemo. Ma nell'esperienza di un giurista questo principio non si può apparentemente applicare, perché non c'è una fattispecie. Non mi dice quando io posso andare dal giudice e dirgli: sto male, scusi, vado dal dottore. No, vado da lei perché lei mi deve garantire il mio diritto della salute. E nessuno pensava che questo sarebbe potuto avvenire, mentre invece è avvenuto. È una polemica di tutti gli anni 40 e 50 su queste che sono norme programmatiche, che come vedete sono norme programmatiche perché sono legate alla scrittura della disposizione. Queste che io vi metto tra le norme in realtà sono disposizioni. L'articolo 565 del codice penale è una disposizione, è qui che viene fraseggiata la regola, bella fraseggiata, ma è la finezza giuridica, viene fraseggiata così la disposizione, e noi ne ricaviamo una norma che qualifichiamo come regola perché c'è una fattispecie ben definita e una conseguenza giuridica. L'articolo 32 cost è anche una disposizione, no? È una disposizione fraseggiata come un principio, perché non ci costruisce una fattispecie. Non ci dice: chiunque abbia la febbre 38 può rivolgersi all'USL per essere curato, che sarebbe già qualcosa che assomiglia a una regola. Qui ci dice che il diritto alla tutela è un bene, e il diritto alla salute è un bene tutelato dalla Repubblica. Qui la fattispecie e non ci interessa oltre. È chiaro questo meccanismo? Non è semplicissimo, ma è la base per capire come è scritta la Costituzione. La Costituzione contiene delle regole, contiene delle disposizioni che possono essere ricostruite come regole. Per esempio, l'articolo 12 ci dice che la bandiera è il tricolore con tre bande, una rossa, una bianca e una verde, di pari grandezza. Generalmente quelli che capiscono poco dicono: oh, è una norma inutile. Tanto è vero che le vostre professoresse, nel periodo ormai per me storico, in cui chiedevano di fare lezione a loro per insegnare a loro un po' di basi di quella che si chiama scolasticamente educazione civica, ma è diritto costituzionale, mi dicevano: ci venga a spiegare i primi 11 articoli della Costituzione. Ho detto: scusi, ma perché 11? Perché sono la parte dei principi, quelli più importanti. Ho detto: a parte che i principi finiscono con l'articolo 12, ma è la bandiera. Beh, la bandiera è una norma fondamentale, è una regola. Vieta, per esempio, di metterci crocifissi, falci martello, o l'immagine di Padre Pio, la faccia del Presidente della Repubblica. Vi pare poco? Sono i simboli ufficiali della Repubblica Italiana. E non è che non sia una regola non applicabile. Per esempio, quando qualcuno vuole mettere nelle classi scolastiche, nelle aule scolastiche, il crocifisso, è l'articolo 12 che gli va opposto. Perché i simboli identitari della Repubblica non sono il crocifisso, sono bianco, rosso e verde. Quella è una regola, e non è una regola non la principale, ma sicuramente è una regola che ha un'applicazione sì o no. O è quello il simbolo o non è quello il simbolo. Qual è la storia della Costituzione? La Costituzione è una storia per certi versi sorprendente, ma che non sorprende affatto quelli che erano stati i suoi primi teorici più lungimiranti, i quali avevano detto: attenzione, perché le disposizioni di principio, cioè le disposizioni da cui si ricavano norme di principio, perché non sono costruite intorno a una fattispecie, non sono affatto inutili, perché sono disposizioni costituzionali. E le disposizioni costituzionali di principio diventano il parametro, cioè il punto di confronto, per tutte le leggi dello Stato. Vedremo da domani che esiste un principio di gerarchia per cui le leggi non possono andare contro la Costituzione. Se lo Stato o una regione decide di abolire i vaccini, quella norma, quella legge, quella disposizione, probabilmente contrasta con l'articolo 32, con un principio di tutela della salute. Capite? Il che significa che questi principi apparentemente astratti, quasi filosofici, di cui è piena la Costituzione, che disgustavano un po' Benedetto Croce e altri giuristi legati a un concetto antico e superato di Costituzione, di questo dovremmo parlare, e li disgustava un po', li deludeva, perché diceva: abbiamo tanto lavorato, ma poi questa Costituzione non contiene regole. Confondevano il senso della Costituzione con un regolamento condominiale. No? Regolamento condominiale, a parte qualche norma che dirà le scale vanno tenute pulite, che non significa nulla, avrà delle regole se è su, che so io, il posteggio di biciclette, la cassetta delle poste, l'illuminazione e queste cose qui. Regole. La Costituzione di regole contiene relativamente poche, ma ha un sacco di principi, ma questi principi non sono affatto inutili. Perché sono principi? Sono principi, come vi dicevo, perché non sono legati a una fattispecie. Che cos'è la fattispecie? La fattispecie è una descrizione in astratto di un comportamento. Chiunque cagione la morte. Chiunque uccida la suocera. Chiunque investa un pedone sulle strisce pedonali. Sono tutte fattispecie. Non a caso nel campo penale sono sempre introdotte dal chiunque, perché non si fa riferimento a persone, a situazioni specifiche. È una norma, si dice, generale astratta, dove la fattispecie è appunto un comportamento descritto in termini generali astratti. I principi non sono legati a una fattispecie, ma la vita sì. E se io ho una malattia rara, posso fare i corni, c'è qualcosa di metallo, insomma, facciamo degli scongiuri, anzi, tutti scongiurate, e preferirei avere una malattia comune, anche se un po' volgare avere una malattia comune, però ti curano. Se c'è una malattia rara e tu vai dal tuo medico, il medico dice: che malattia rara? Cerchiamo un consulto, e dopo 1000 consulti scoprite che non c'è un protocollo medico in Italia per curarla. Quindi siete legalmente morti? Parlo di casi veri, ci scherza su, ma sono casi reali. E L'interessato, siccome non c'era tempo da perdere, si è andato a curare in America, non so se in America o in Francia, dove c'è una clinica sperimentale, e quando è tornato ha presentato il conto alla sua USL. La USL ha detto, scusi, ma noi curiamo qui, e qui non c'è questa cura, e quindi noi non riconosciamo la spesa. E l'interessato ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale dicendo la legge sul servizio sanitario mi è stata applicata nel senso che non posso curarmi perché in questo paese di puntini puntini non è prevista la cura di questa malattia. Quindi io sono corso a Detroit a farmi operare, questo è il conto e loro non me ne vogliono pagare. E la Corte ha detto hai ragione tu, questa è violazione di che cosa? Del principio di tutela della salute. E ha fatto una sentenza in cui si dice la legge è illegittima nella parte in cui non prevede che, mettiamoci pure chiunque, abbia una malattia rara non garantita dal servizio, la cui cura non è garantita dal servizio sanitario, può andarsi a curare dove è meglio curarsi, a spese del servizio sanitario. Caspita, quella era una fattispecie. E questa fattispecie non è stata introdotta da una legge, poteva ben essere una legge, ma è stata introdotta da un giudice, un po' particolare, come vedremo, la Corte Costituzionale, e applicata nel caso concreto. E voi vedete che così si è prodotta una fattispecie. E quel principio è stato arrampollato una regola. La regola scritta non in una disposizione di legge, ma in un dispositivo di un giudice. Bella questa vicinanza terminologica, su cui magari un giorno rifletteremo. Perché la disposizione è scritta da chi ha il potere legislativo, il dispositivo è scritto da chi ha il potere giudiziario, ma è sempre espressione di potere, a titoli di legittimazione diverse, perché il legislatore, come abbiamo visto, ha una legittimazione di tipo democratico, il giudice no, ha una legittimazione di tipo tecnico. Ma la sua tecnica, che è la tecnica dell'interpretazione, lo porta a dire che viola l'articolo 32, norma di principio, il rifiuto di garantire una certa cura. Naturalmente, se voi non vi è chiaro, non capite, volete che io ripeta, eccetera, avete solo da dirlo, interrompetevi, non avete niente, interrompetemi, non avete neanche bisogno di alzare la zampina, non c'è problema. L'importante è che le cose vi siano chiare. Allora, ieri abbiamo visto un caso concreto di trasformazione di un principio in regole. Era il caso di Bella, che riguarda proprio l'articolo 32. Vedete, la sentenza della Corte Costituzionale prende una disposizione di principio, l'articolo 32, tutela della salute, e nel suo dispositivo la collega a una fattispecie. Non prevede l'erogazione a carico del servizio sanitario, eccetera, con una serie di a favore di coloro che versino in condizioni di insufficienti disponibilità economiche, secondo i criteri stabiliti dal legislatore, nei limiti oggettivi, soggettivi, temporali, bla bla bla. Questa è una fattispecie. Questa è una fattispecie che io posso il giorno dopo andare a spendere con la pubblica amministrazione dicendo guarda, c'è questa sentenza dice che io posso avere questa cura, siccome ricado, per mia sfortuna, perché dovrei essere terminale, io non ci tengo tanto, come malato, ricado in quella fattispecie, ho diritto a quella prestazione. Vedete, qui abbiamo collegato il principio dell'articolo 32 a una regola espressa dalla Corte. Il caso più eclatante è il caso Englaro. E Luana Englaro era una ragazza che, a causa di un incidente, è stata per 18 anni in coma, dichiarato irreversibile. Sul cosa sia coma irreversibile, potete rivolgervi ai miei colleghi medici, soprattutto medicina legale, patologie varie, ma è uno stato dichiarato dai medici come irreversibile, tu sei clinicamente morto. Tanto è vero che è una di quelle condizioni in cui può essere concesso dai parenti l'espianto degli organi. Sei tenuto in vita, ma sei, grazie alle macchine sei tenuto in vita. Se ti stacco le macchine, muori. Non c'hai coscienza e non c'hai speranza di avere uno stato reversibile, perché anche se fosse reversibile saresti completamente distrutto il tessuto cerebrale e così via. Per cui l'unico significato che ha tenerti in vita, che è un costo per la comunità, per ognuno che viene tenuto in vita c'è un altro che fa la fila per avere un letto, per curarsi in ospedale. Bisogna anche avere la crudeltà di vedere con chiarezza: tenere in vita una persona costa un sacco di soldi, e chi li paga quel sacco di soldi siamo noi, che noi siamo contenti di tenere in vita la gente, purché però ci sia la possibilità anche di curarsi. Siccome la parte di spesa pubblica destinata alla sanità è limitata, è la solita coperta, per cui se tu tieni in vita il piede scopri la testa. Beh, brutti discorsi. Però. Allora, qual era il problema? Il problema è che il padre, invece di fare quello che fanno tutti i parenti e tutti i medici saggi, l'ho visto fare mio padre, per cui posso assicurare che è così, cioè dire, c'è una mosca che gira, pac, stacco la spina, cioè provocare la morte di una persona, che è peraltro già morta, il padre ha voluto creare un caso perché la clinica dove stava non voleva smettere i trattamenti. E su questa cosa c'è stato un dibattito allucinante, veramente anche vergognoso. Uno scontro istituzionale, micidiale. Perché? Perché Beppino Englaro si è rivolto al Tribunale Civile di Milano. Il Tribunale Civile di Milano ha pronunciato il non liquet. Ricordate che cos'è il non liquet? Andiamo a recuperare il nostro non liquet. Dove sei, dove sei, dove sei? Non liquet. Non liquet significa non è chiaro. Negli ordinamenti giuridici moderni al giudice è fatto divieto di denegare giustizia rifiutando di emettere una sentenza perché la legge da applicare non è chiara o incompleta. L'articolo 12 delle preleggi ci dice non che è vietato il non liquet, ci dice che tu giudice, se non c'è la disposizione chiara e completa per il caso, te la inventi. Te la inventi ragionando o per analogie, oppure applicando i principi generali. Applicare i principi generali, come vedete, nel 41-42, quando hanno scritto questa norma, non se li immaginavano, diventava importantissimo come criterio di fronte a una Costituzione piena di principi. Sta dicendo al giudice, tu non c'hai una norma per staccare la spina? Devi vedere per analogia, staccare la spina per analogia non è facile, non trovo nulla, applico i principi. E che principio hai? L'articolo 32. Il codice Napoleone, il codice civile di Napoleone, vieta il non liquet e punisce il giudice che pronuncia il non liquet con una sanzione penale. È un reato pronunciare. Il giudice deve dare giustizia. Positiva o negativa, la soluzione la deve dare in termini di diritto. Non può dire non c'è il diritto. Allora, dove è rimasto qui? Sì. Peppino Englaro fa ricorso alla Cassazione e la Cassazione emana una sentenza di una cinquantina di pagine molto coraggiosa, perché parte dal presupposto che non ci sia il diritto. Vedete, il problema c'è, il caso c'è, il fatto c'è, ha un suo formato giuridico. Può il padre di una persona incapace di intendere e volere e in coma irreversibile decidere di staccare la spina? Vedete, non è il problema se uno può staccare la sua spina, può decidere lui se staccare la sua spina. Problema che è esistito in Italia, in alcuni casi famosi, in cui il paziente in fase terminale di SLA poteva muovere solo le pupille e con un apposito macchinario stava dicendo staccatemi la spina, staccatemi la spina, staccatemi la spina. E gli hanno rifiutato fino all'ultimo, finché è dovuto intervenire un giudice dicendo ha ragione lui, staccatevi la spina. E così finalmente è morto. Gli hanno negato i funerali e la sepoltura in cimitero perché era contro i dettami di Santa Romana Chiesa, salvo che poi Giovanni Paolo ha fatto la stessa cosa, lui ha rifiutato le cure, come dire, anche i papi a un certo punto sono obbligati a ragionare sulle cose, benché papi. E il caso Englaro era esplosivo perché c'aveva una fase in più, c'aveva il problema di una persona esterna che in qualche modo si sostituisce alla volontà di quello che non può più esprimere volontà, perché non ha volontà più. E la Cassazione ragiona sui principi costituzionali e, cosa non ha fatto sorprendente, fa un po' un percorso su quello che hanno deciso i giudici degli altri paesi in casi analoghi, perché ahimè queste cose capitano ovunque. I primi casi sono stati negli Stati Uniti, poi c'è stato in Inghilterra, per cui c'è una giurisprudenza di diverse nazioni che ha affrontato questo problema, cercando un certo standard di ragionamento e quindi di decisione. Tutto nella scatola cranica del giudice, tutto nel mondo delle idee e dell'interpretazione, perché nel mondo delle cose le tracce erano solo la disposizione dell'articolo 32, secondo comma, che dice a nessuno può essere imposta cure trattamenti medici. Noi siamo liberi di accettarli o non accettarli. Tanto è vero che qualsiasi cosa dobbiamo fare, compreso la grattatina delle orecchie, ci fanno firmare un modulo del consenso informato in cui diciamo sì, io so cosa mi stanno facendo e do il mio consenso. Perché senza il consenso è reato operare una persona o applicare trattamenti medici. Così è l'attuale trend legislativo. Alla fine la Cassazione, dopo lunghi ragionamenti e lunghe comparazioni con gli altri giudici, arriva a una conclusione che qui vi ho riprodotto nei suoi elementi essenziali, ma di cui vi prego di badare soprattutto allo stile, al modo con cui è scritto. Ove il malato è chiunque, giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi nel mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione e idratazione, e su richiesta del tutore che lo rappresenta, ecco l'altro problema, su richiesta del tutore, quando uno è incapace di tendere e volere, perché è troppo piccolo, troppo grande, eccetera, si nomina un tutore. E il tutore compie gli atti per suo conto, paga le bollette, stipula i contratti di affitto e così via. E il tutore, è su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, vabbè, questa è per un'altra questione, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario, unicamente in presenza dei seguenti presupposti. Non solo sta dicendo che quando uno non può esprimere la sua volontà, la può esprimere il tutore, ma dice anche quali sono i presupposti. Sta scrivendo la regola, è una regola anche analitica. Quando la condizione di stato vegetativo sia in base a un rigoroso apprezzamento clinico irreversibile, eccetera. Sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base a prova chiara, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni. Vabbè, qui c'è un salto. Sta dicendo che un primo presupposto è che lo stato sia assolutamente irriversibile e che non ci sia nessuna speranza di ritorno a coscienza. In secondo luogo sta dicendo che questa richiesta del tutore deve essere corrispondente, in base a elementi di prova chiara, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo. Tratta delle sue precedenti dichiarazioni, ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di coscienza, l'idea stessa di dignità della persona. Questo è un passaggio delicatissimo. Il tutore può surrogarsi alla decisione di quello che è il soggetto in coma irreversibile, ma lo può fare soltanto come interprete, ancora una volta, delle sue scelte di vita. Per cui magari il giorno prima o qualche mese prima al bar uno, parlando di un amico che è in condizione del genere, dice: guardate, se capitasse a me, per favore staccate il tubo, cosa che io ripeto ogni giorno per sicurezza, anche voi siete testimoni. Ecco. Ho espresso le mie volontà di vita, per cui il tutore non fa altro che dire: sì, io decido per lui, ma so che lui al mio posto farebbe lo stesso. Queste sono scelte che ha espresso, poiché Luana avesse espresso, questa è una questione di accertamento successivo. Ove l'uno o l'altro presupposto non sussiste, il giudice deve negare l'autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e capacità di intendere, eccetera. Certo, perché se il paziente non è in coma irreversibile, c'è speranza che torni a coscienza, staccargli la spina è omicidio. Se invece questo stato è accertato, c'è l'altra condizione, che lui non abbia passato la sua vita, da ben bravo figlio di Maria, a dire: vive la vita, no, la vita è un dono, non può essere rifiutato. Non ho mai capito perché i doni non si possono rifiutare. Il dono è un atto di diritto civile, e voi studierete che i doni si rifiutano, normalmente, così come anche l'eredità. Però per la morale cattolica la vita è un dono e non si può rifiutare. Se uno professa queste idee, ha diritto di professarle. Dopodiché non c'è tutore che possa andare contro questa volontà espressa quando uno era cosciente. E vedete che questa sentenza finisce con creare la fattispecie dettagliata, ma dettagliata proprio con enorme precisione, delle condizioni in cui il tutore può decidere di ordinare il distacco delle macchine. E nessun medico né altre autorità civili, morali, religiose, può opporsi. In forza di questa sentenza, Beppino Englaro si è rivolto al Tribunale Civile di Milano, che, accertati i presupposti e quindi accertata la presenza degli elementi della fattispecie scritta nel dispositivo della Cassazione, ha autorizzato il padre a far staccare le macchine. C'è stata una catastrofe nel paese, una vera catastrofe. Primo, perché il presidente del Consiglio dei Ministri l'ex cavaliere Berlusconi ha dichiarato che lui faceva un decreto legge per impedire questa uccisione di dell'Englaro, sostenendo anche in un'intervista che lei era, il suo corpo era perfettamente funzionale e poteva anche restare incinta. Voi sapete che Berlusconi la vita la vede solo da una parte, per cui capisco il suo punto di vista, mi sembra un po' ristretto, facciamo gestacci, però capite, minacciando di fare un decreto legge che smentiva la Cassazione. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, vista l'intervista, perché Berlusconi prima di fare un atto faceva una serie di interviste, poi telefonava a Putin, si vedevano, faceva un tresettino, poi tornava e faceva l'atto. E Giorgio Napolitano, che non riusciva mai a stare zitto, disse: guardate che io non lo promulgherò, non lo emanerò, vedremo qual è la procedura di un decreto legge. Berlusconi, incavolatissimo, fece il decreto legge e Napolitano, ancora più incavolato, si rifiutò di emanarlo. Di conseguenza, la clinica dove era ricoverata l'Englaro non procedette, forse per intervento della regione Lombardia, leghista, centrodestra, che vietò di interrompere il trattamento, quindi fu trasportata con un'ambulanza a Udine, e dove gli staccarono le spine e morì. Ma la cosa non finisce qua. Non finisce qua, perché il Parlamento insorse. Il Parlamento insorse e Camera e Senato fecero un conflitto di competenza, di attribuzioni, contro la Cassazione, sostenendo che la Cassazione, scrivendo quella fattispecie, e cioè quelle regole, aveva supplito la funzione del Parlamento. Vedete come i due circuiti ogni tanto entrano in un cortocircuito? Due circuiti, quello del giudice che vince un concorso, che è un tecnico e che applica le leggi solo inter partes, e quello del politico, del corpo politico rappresentativo, che essendo investito di carica democratica può disporre leggi erga omnes. I due circuiti ogni tanto entrano in contatto e fanno cortocircuito. E le Camere mossero conflitto, studieremo anche il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, contro la Cassazione, appunto perché c'era stata usurpazione di potere. La Corte rispose con un'ordinanza, l'ordinanza è lo strumento che la Corte emana rapidamente quando vede che le cose sono veramente stupide, che non c'è bisogno di discuterne. L'ordinanza è breve e c'è una mia bellissima nota: se non sale in cielo, non sarà forse un raglio d'asino? I miei titoli sono sempre, come dire, luminosi. E il raglio d'asino era proprio quello che aveva sollevato il Parlamento, e la Corte dice che la vicenda processuale che ha originato il presente giudizio non appare ancora esaurita, perché c'era ancora il giudice di Milano che doveva dichiarare, applicare e autorizzare, e che d'altra parte il Parlamento può in qualsiasi momento adottare una specifica normativa della materia fondata su adeguati punti di equilibrio fra i fondamentali beni costituzionali coinvolti. Che cosa sta dicendo? Parlamento, tu c'hai il potere legislativo. La questione del testamento biologico, che è il testamento che si può lasciare scritto, le volontà che si vogliono lasciare scritte che riguardano il trattamento del proprio corpo, era in ballo da 10 anni e ancora non è uscita la legge, è ancora in discussione. Cioè il Parlamento su queste questioni, che sono questioni di coscienza, non riesce a trovare la quadra, come si dice in politici chiese, cioè una maggioranza, perché le parti, diciamo, di ispirazione cattolica stanno in tutti gli schieramenti e quindi scassano tutte le maggioranze. Se il governo domani volesse insistere su una legge del genere, immediatamente la parte cattolica che sta nel PD e nelle altre formazioni di cui non conosco più i nomi, direbbe no, noi non ci stiamo, togliamo l'appoggio al governo. Per cui questi problemi il Parlamento non riesce a risolverli. E di conseguenza c'è la supplenza dei giudici. Perché? Perché noi abbiamo i nostri diritti. Non è che i giudici fanno la supplenza perché vogliono invadere il campo del legislatore. I giudici si muovono soltanto su nostra richiesta, tramite il nostro ricorso. Siamo noi che ricorriamo al giudice per ottenere tutela del diritto. Englaros ha depilato il suo patrimonio per ottenere tutela di un diritto della figlia. E si è rivolto al giudice perché il legislatore ce l'aveva approvato. Hanno fatto X condegni, audizioni, eccetera, ma non hanno fatto la legge. Per cui i due canali che noi abbiamo a disposizione per veder riconosciuti i nostri diritti, tutelati i nostri diritti, quello di rivolgerci all'amico deputato, amico mio, mi fai un favore, o quello di rivolgersi con ricorso al giudice, sono due canali alternativi. Se uno non funziona, almeno inter partes, inter partes, lo dice qua la Corte a un certo punto, e il giudice deve rispondere, non può rifiutare di rispondere. Il non liquet è vietato. Pausa.